Il terzo anello, ad alta voce. Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen.
Capitolo 44. Elizabeth aveva stabilito che Mr. Darcy avrebbe portato sua sorella a farle visita il giorno dopo l'arrivo di quest'ultima a Pemberley, ed era pertanto decisa a non allontanarsi dall'albergo per tutta la mattinata. Ma i suoi conti erano sbagliati, perché i visitatori giunsero il mattino stesso a Lambton. Quando udì il rumore di una carrozza, Elizabeth capì di che si trattava e fu cagione di non poco stupore ai suoi parenti quando li mise al corrente dell'onore che li attendeva. Suo zio e sua zia ci rimasero di stucco, mentre le parole imbarazzate della nipote, unitamente a quella visita e ad alcuni episodi del giorno precedente, fecero balenare loro una visione nuova della faccenda. Non c'era mai stato fino a quel momento motivo di supporlo, ma ora essi sentirono che simili attenzioni, da un par suo, non si potevano spiegare altrimenti che con una simpatia per la loro nipote. Comparvero finalmente Miss Darcy e suo fratello, ed ebbe quindi luogo il temuto incontro. Miss Darcy era alta e più robusta di Elizabeth, e benché avesse poco più di 16 anni, la sua figura era ben fatta e il suo aspetto femminile ed aggraziato. Era meno bella del fratello, ma sul suo viso c'erano buon senso e serenità, e i suoi modi erano perfettamente garbati e senza affettazione. Elizabeth, che si aspettava di trovare in lei un'osservatrice acuta e severa come il fratello, provò un grande sollievo di fronte a un atteggiamento così diverso. Non erano insieme da molto tempo quando Darcy le disse che sarebbe venuto anche Bingley a farle visita, ed ella ebbe appena il tempo di esprimere la propria soddisfazione e di prepararsi a tale visita che si sentì sulle scale il passo rapido di Bingley, e un attimo dopo egli entrava nella stanza. Tutto il risentimento di Elizabeth verso di lui era svanito da un pezzo, ma qualora gliene fosse rimasto un poco, difficilmente avrebbe potuto resistere di fronte alla spontanea cordialità che egli le dimostrò rivedendola. Si informò amichevolmente, anche se in maniera generica, sui suoi familiari, e nel suo modo di fare e di parlare c'era lo stesso disinvolto buon umore di sempre. Elizabeth, da parte sua, aveva troppo da fare. Voleva rendersi conto delle disposizioni di ognuno, darsi un contegno e rendersi gradita a tutti. E sull'ultimo punto, dove più temeva di fallire, era più sicuro il successo, perché coloro a cui si sforzava di piacere erano predisposti a suo favore. Bingley era pronto, Georgiana ansiosa e Darcy ben deciso ad ammirarla. Al vedere Bingley, i suoi pensieri andarono naturalmente alla sorella. Con quanto ardore avrebbe desiderato sapere se anche i pensieri di lui fossero rivolti alla stessa persona. Non accadde nulla che potesse giustificare le speranze di Miss Bingley. Su questo punto si tranquillizzò subito, e prima che si separassero accaddero 2 o 3 fatti trascurabili, ma che, nella sua trepida interpretazione, rivelavano in lui un ricordo di Jane non privo di tenerezza e il desiderio, se ne avesse avuto il coraggio, di aggiungere qualcosa per ricordarla. A un certo punto, mentre gli altri erano occupati a conversare, egli approfittò di un momento in cui nessuno li osservava per chiederle se tutte le sue sorelle si trovassero a Longbourn. Non che vi fosse molto in quella domanda e nell'osservazione di prima, ma lo sguardo e l'espressione che le accompagnavano le rendevano significative. Raramente Elizabeth aveva modo di rivolgere lo sguardo a Mr. Darcy, ma ogni qualvolta riusciva a lanciargli un'occhiata, coglieva un'espressione di diffuso compiacimento, mentre in tutto ciò che egli diceva sentiva un tono così lontano dall'alterigia e dal disprezzo per il prossimo, da convincerla che il miglioramento da lei riscontrato il giorno prima, per quanto breve potesse essere, era durato almeno un giorno. Quando lo vide così desideroso di fare conoscenza e di conquistarsi la stima di quelle stesse persone con le quali pochi mesi prima qualsiasi rapporto gli sarebbe sembrato un disonore, quando lo vide così amabile, non soltanto con lei, ma anche con quei parenti che aveva apertamente disprezzato, e ricordò il loro ultimo vivace incontro alla casa parrocchiale di Hunsford, la differenza, il cambiamento le parvero così grandi, così impressionanti, che durò fatica a nascondere il proprio stupore. I visitatori si trattennero con loro per più di mezz'ora e quando si alzarono per congedarsi, Mr. Darcy invitò sua sorella ad unirsi a lui nel manifestare il desiderio di avere a pranzo a Pemberley i signori Gardiner e Miss Bennet prima che lasciassero il paese. Bingley manifestò un gran piacere all'idea di rivedere Elizabeth, avendo ancora molte cose da dirle e molte domande da porle su tutti i loro amici dello Herefordshire. Elizabeth, attribuendo tutto ciò al desiderio di Bingley di avere notizie di Jane, ne fu contenta, per questo e per altri motivi. Quando i visitatori se ne furono andati, poté ripensare alla mezz'ora appena trascorsa con una certa soddisfazione, benché al momento si fosse divertita ben poco. Impaziente di restare sola e temendo domande o allusioni da parte degli zii, rimase con loro appena il tempo di sentirne il parere favorevole su Bingley, dopodiché corse a cambiarsi d'abito. Quella sera, più della precedente, i suoi pensieri erano rivolti a Pemberley e la serata, per lunga che fosse, non fu abbastanza lunga da far luce sui suoi sentimenti verso qualcuno che vi dimorava. Rimase sveglia per ben 2 ore nel tentativo di arrivare ad una spiegazione. Certo che non lo odiava. No, l'odio era svanito da molto tempo e da allora, pressappoco, si era vergognata di avere nutrito per lui un'avversione degna di portare quel nome. Il rispetto ispiratole dalla certezza dei suoi apprezzabili meriti, ammesso a malincuore in un primo momento, aveva in seguito cessato di urtarla e si era trasformato ora in un sentimento più cordiale, grazie alla favorevole testimonianza del giorno prima che lo aveva messo in così buona luce. Ma al di là di tutto, al di là del rispetto e della stima, la sua benevolenza aveva una ragione che non sarebbe possibile ignorare. Era la gratitudine. Gratitudine, non soltanto perché egli l'aveva amata un tempo, ma perché continuava ad amarla, tanto da perdonare tutta la petulanza e l'acredine che lei gli aveva dimostrato nel rifiutarlo, nonché tutte le ingiuste accuse che avevano accompagnato tale rifiuto. Avrebbe solo desiderato sapere quanto le stesse a cuore che la felicità di lui dipendesse da lei stessa e quanto le premesse la felicità di entrambi qualora avesse voluto approfittare del proprio potere che sentiva di possedere ancora per indurlo a rinnovare le sue proposte. S'era deciso in serata, tra zia e nipote, che la squisita cortesia di Miss Darcy dovesse essere ricambiata con una dimostrazione di gentilezza da parte loro. Sarebbe stato perciò quanto mai opportuno recarsi a farle visita a Pemberley il mattino seguente. Così fu deciso. Elizabeth ne fu contenta, benché le fossero poco chiare le ragioni di tale contentezza. Mr. Gardiner le lasciò poco dopo colazione. L'idea di andare a pescare era stata ripresa il giorno prima e si era fissato un appuntamento con alcuni gentiluomini per mezzogiorno a Pemberley. Capitolo 45. Giunte alla villa, furono introdotte attraverso l'atrio nel salone, la cui esposizione a nord ne faceva una stanza ideale per l'estate. Furono ricevute nella stanza da Miss Darcy, che era seduta in compagnia di Mrs. Hurst e di Miss Bingley, e della signora che abitava con lei a Londra. Georgiana le ricevette con molta cortesia, ma anche con tutto l'imbarazzo che, pur essendo dovuto a timidezza e al timore di sbagliare, avrebbe potuto far pensare a chi si sentiva in condizioni di inferiorità di trovarsi in presenza di una persona altera e scostante. Ma Mrs. Gardiner e la nipote le resero giustizia e la compatirono. Mrs. Hurst e Miss Bingley le salutarono con un semplice inchino. Poi, una volta sedute, vi fu qualche istante di silenzio, terribile come sono sempre questi silenzi. Lo interruppe per prima Mrs. Annesley, una donna d'aspetto piacevole e distinto, i cui sforzi per avviare un discorso rivelavano un'educazione autentica, superiore a quella delle altre due. Elizabeth si accorse ben presto di essere attentamente osservata, soprattutto da Miss Bingley, e di non poter dire una parola senza richiamare la sua attenzione. Ciò non le avrebbe impedito di fare qualche tentativo di conversazione con quest'ultima, se non fossero state sedute ad una distanza eccessiva. Non le dispiacque, comunque, evitare lunghe conversazioni. Nel frattempo ebbe una bella occasione di stabilire se predominasse in lei la speranza o il timore di vedere Mr. Darcy, sulla base dei sentimenti che la sua comparsa nella stanza le aveva suscitato. Ma in quel momento, se fino a poco prima aveva creduto che fosse la speranza ad avere il sopravvento, cominciò a rimpiangere che egli fosse venuto. Si era intrattenuto con Mr. Gardiner, che in compagnia di due o tre ospiti stava pescando sul fiume, e lo aveva lasciato soltanto quando aveva saputo che le signore intendevano fare visita a Georgiana in mattinata. Non era ancora entrato che Elizabeth prendeva la saggia decisione di essere perfettamente naturale e disinvolta. Decisione delle più opportune, se non delle più facili da mantenere. Si era accorta, infatti, che i sospetti di tutti erano puntati su di loro e che non c'era stato uno che, al comparire di Mr. Darcy, non si fosse messo a scrutarne il contegno. Ma su nessun viso era dipinta una curiosità così intensa come sul viso di Miss Bingley, nonostante i sorrisi che la illuminavano ogni qualvolta rivolgeva la parola a qualcuno che di tale curiosità era l'oggetto, giacché la gelosia non le aveva ancora tolto ogni speranza e le sue attenzioni per Mr. Darcy erano tutt'altro che cessate. All'apparire del fratello, Miss Darcy raddoppiò i propri sforzi per fare conversazione. Egli era ansioso, notò Elizabeth, che lei e la sorella facessero conoscenza e favoriva con ogni mezzo qualsiasi tentativo in tal senso da ambo le parti. Anche Miss Bingley vide tutto questo e nell'imprudenza della collera disse con un sorrisino beffardo: «Ebbene, Miss Eliza, il reggimento ha lasciato Meryton, non è vero? Deve essere stata una grave perdita per la vostra famiglia». Alla presenza di Darcy non osò fare il nome di Wickham, ma Elizabeth comprese al volo che aveva in mente soprattutto lui. I vari ricordi legati a quella persona le fecero passare un attimo di panico, ma poi, facendo un energico sforzo per respingere l'insidioso attacco, riuscì a rispondere alla domanda in tono abbastanza disinvolto. Nel frattempo, con un'occhiata involontaria, scorse Mr. Darcy che la fissava ansiosamente, il viso alterato, mentre sua sorella, sopraffatta dallo smarrimento, non osava rialzare gli occhi da terra. La compostezza di Elizabeth, però, calmò ben presto la sua apprensione e, siccome Miss Bingley, delusa e irritata, non osò più alludere direttamente a Wickham, anche Georgiana si riebbe in tempo. Non abbastanza, però, da riprendere la parola. Suo fratello, il cui sguardo temeva di incontrare, si ricordava appena la parte da lei avuta in quella vicenda, mentre quell'episodio, che doveva distogliere i suoi pensieri da Elizabeth, sembrò ottenere l'effetto contrario, ispirandogli un maggiore entusiasmo. La visita non si protrasse molto dopo questo episodio, e mentre Mr. Darcy le accompagnava alla carrozza, Miss Bingley dava libero sfogo ai propri sentimenti, criticando l'aspetto, le maniere e l'abito di Elizabeth. Ma Georgiana non la imitò. Le lodi del fratello bastavano ad assicurarle il suo favore. Capitolo 46esimo. Elizabeth era rimasta assai delusa di non trovare una lettera di Jane al suo arrivo a Lambton, ma Jane fu perdonata perché arrivarono due sue lettere insieme, su una delle quali si leggeva: «Carissima Lizzie, è accaduto qualcosa di assai grave ed inatteso. Ma non vorrei allarmarti. Sta certa che stiamo tutti bene. Quanto ho da dirti riguarda la povera Lydia. Ieri sera a mezzanotte, quando eravamo già tutti a letto, è arrivato un espresso del colonnello Forster per informarci che Lydia era partita per la Scozia con uno dei suoi ufficiali e più precisamente con Wickham. Immaginati la nostra sorpresa. A quanto pare, invece, non è stata del tutto una sorpresa per Kitty. A me ha fatto tanto, tanto dispiacere. Un matrimonio così imprudente per tutti e due. Ma voglio sperare per il meglio e pensare che il carattere di lui sia stato frainteso. Se non altro, la sua scelta è disinteressata, perché non può non sapere che nostro padre non può darle nessuna dote. Senza concedersi il tempo di riflettere e non sapendo che cosa pensare, Elizabeth, appena terminata quella lettera, prese subito l'altra. Lizzy cara, non so bene da dove incominciare, ma ho cattive notizie che non si possono rimandare. Per quanto imprudente possa essere un matrimonio tra Wickham e la povera Lydia, ora come ora siamo ansiosi di sapere che sia effettivamente avvenuto, perché vi sono non poche ragioni di temere che i due non si siano recati in Scozia. Ieri è arrivato il colonnello Forster, che era partito da Brighton il giorno prima. Benché sul breve messaggio di Lydia a Mrs. Forster si leggesse che erano dirette in Scozia, si è poi appreso che Wickham non aveva mai avuto intenzione di recarvisi, né tantomeno di sposare Lydia. La cosa è stata riferita al colonnello Forster, il quale, messosi subito in allarme, è partito da Brighton nell'intento di rintracciarli, ma senza successo. Il nostro dolore, Lizzy cara, è enorme. Nostro padre e nostra madre pensano al peggio, ma io non oso giudicare Wickham così male. Sono ben felice, carissima, che ti sia stata risparmiata parte di queste dolorose scene, ma ora che il primo colpo è passato, posso confessarti che aspetto con ansia il tuo ritorno. Conosco abbastanza bene gli zii per sapere che posso fare questa richiesta senza timore, anche se allo zio dovrò chiedere un favore particolare. Nostro padre è in procinto di partire per Londra col colonnello Forster per cercare di rintracciarla. In un frangente simile i consigli e l'assistenza dello zio sarebbero del massimo aiuto. Egli comprenderà senz'altro i miei sentimenti. Quanto a me, conto sulla sua generosità. «Ma dov'è? Dov'è lo zio?» esclamò Elizabeth non appena ebbe terminato la lettera, balzando su dalla sedia per precipitarsi a seguirlo senza perdere un istante di quel tempo tanto prezioso. Ma era appena giunta alla porta che questa fu aperta da un servitore e fu fatto entrare Mr. Darcy. Il pallore e l'agitazione di lei lo fecero trasalire. E prima che potesse riprendersi e dire qualcosa, Elizabeth, che non aveva in mente altro pensiero che Lydia, esclamò impetuosamente: «Vi chiedo scusa, ma devo lasciarvi, devo rintracciare immediatamente Mr. Gardiner per una faccenda che non si può rimandare, non ho un attimo da perdere». «Santo cielo, che cosa succede? Non state bene?» «Non ho nulla, sto bene, sono soltanto sconvolta da una terribile notizia che ho appena ricevuto da Longbourn». Così dicendo, scoppiò in lacrime e per alcuni minuti non poté aggiungere altro. «Ho appena ricevuto una lettera da Jane con notizie terribili. Non è possibile tenerle nascoste. Mia sorella minore ha abbandonato tutti i suoi cari. È fuggita, mettendosi nelle mani di Mr. Wickham. Sono partiti insieme da Brighton. Voi lo conoscete troppo bene per avere dubbi sul resto. Mia sorella non ha denaro, non ha conoscenze altolocate, non ha nulla che possa indurlo a... È perduta per sempre. E che cosa si è fatto? Che cosa si è tentato per rintracciarla? Mio padre è partito per Londra e Jane ha scritto per sollecitare l'aiuto di mio zio. Ce ne andremo, spero, tra mezz'ora, ma non c'è nulla da fare. Sono certa che non c'è più nulla da fare». «Temo che questa penosa faccenda priverà mia sorella del piacere di avervi a Pemberley oggi». «Infatti, sarete così gentile da scusarci presso Miss Darcy. Nascondetele la triste verità il più a lungo possibile. So bene che non sarà per molto». Egli si affrettò a prometterle il segreto. Ancora una volta le manifestò la propria partecipazione al suo dispiacere, le augurò una conclusione più felice di quella che non ci si potesse aspettare in quel momento. E poi, dopo averla incaricata di portare i suoi saluti a Mr. e Mrs. Gardiner, con uno sguardo grave d'addio, si allontanò.
Claudia Giannotti ha letto Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.